Vangelo di Marco capitolo 7 verso 31. Ci credi che Dio fa ancora miracoli?
Amen.
Ci credi che Dio può fare un miracolo nella tua vita?
Amen.
Matteo capitolo 7, scusate, Marco capitolo 7 verso 31. Mentre io leggo questi passi, voi leggete con me, ricordiamoci di quel verso stupendo che dice che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in
eterno.
Marco capitolo 7 verso 31. Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mar di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli. Condussero a lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e disse: Effatà, che vuol dire apriti. E gli si aprirono gli orecchi e subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno, ma più lo vietava loro e più lo divulgavano, ed erano pieni di stupore e dicevano: egli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire e i muti li fa parlare. Ero alla ricerca di un passo da condividere con voi e avevo diversi passi nel mio mente. Ho cominciato a meditare uno, poi ho cominciato a meditare un altro, poi ho dovuto fare i conti ancora una volta, per l'ennesima volta, con un problema fisico che ho, e ho cominciato a dire: Signore, aiutami. E poi una voce mi ha detto: vedi, tu preghi per la guarigione degli altri, ma che coraggio, e tu non riesci a risolvere un piccolo problema, un piccolo fastidio. Subito ho sgridato quella voce, ho detto: il Signore fa ogni cosa bene, la sua volontà è perfetta, egli ha piani per ognuno di noi che noi non comprendiamo. Ed è proprio come finisce questo racconto: guardando quello che Gesù aveva fatto, dicono: egli ha fatto ogni cosa bene.
Alleluia.
Ben fatto Gesù. Lo puoi dire della tua vita, di quello che Gesù ha fatto per te? Puoi dire, guardando quello che Gesù ha fatto nella tua vita: ben fatto Gesù, hai fatto proprio la cosa bene. Guardando forse la vita di un altro, dici: Signore, ben fatto, hai fatto proprio quello che gli serviva, sei stato la soluzione perfetta per quella vita. Ben fatto. L'opera di Cristo è senza difetti, senza errori, sia nel senso generale che nel senso particolare per te. Gesù non ha sbagliato in passato e non sbaglia neanche oggi. Quello che ha fatto lo ha fatto bene, e quello che fa oggi Gesù lo fa bene. Tu non sei uno dei tanti. Gesù con te, come con me, può fare le cose bene. Non so se avete mai avuto l'esperienza di chiamare un professionista, un artigiano o qualunque persona a cui avete dato un incarico, e poi, mentre quella persona faceva quello che voi avevate chiesto di fare, voi eravate un po' perplessi, ma vi dicevate dentro di voi: vabbè, saprà quello che sta facendo. Poi alla fine del lavoro avete guardato e avete detto: questa cosa non è fatta bene, bisogna rifarla, bisogna sistemarla. Se è così che bisognava farlo, avrei potuto farlo da solo. Mi sono affidato alla persona sbagliata. È una amara esperienza, però soprattutto se l'è costata soldi. Se doveva farlo così, tanto vai, lo facevo io. Ma quando a fare le cose nella tua vita è Gesù, alla fine tu non puoi far altro che dire: ben fatto, hai fatto addirittura meglio di quello che io immaginavo quando ti ho chiesto di aiutarmi. Ben fatto, Signore, hai fatto esattamente secondo il bisogno di quella persona specifico. Il Signore non ti tratta come uno dei tanti. Il tuo problema è il tuo problema, la tua vita è la tua vita, il tuo passato è il tuo passato, i tuoi pensieri, le tue parole, le tue storie sono specifiche, sono tue. Lui non usa con te lo stesso metodo che usa con gli altri, perché alla fine tu potrai guardare quello che Gesù ha fatto nella tua vita e dire: ben fatto, Signore, egli ha fatto ogni cosa bene. Il ministero e l'opera di Gesù sono senza errori. Io vi faccio soltanto una lista, poi andate nella Bibbia e controllate che tutto quello che dico è vero. Gesù ha fatto ogni cosa bene fin dal principio, nella creazione. Attraverso di lui e per lui, in vista di lui, sono state create ogni cosa. Egli era la parola che ha detto sì alla luce, era proprio Cristo, il creatore. E ha fatto ogni cosa bene. Gesù ha fatto ogni cosa bene nella sua rivelazione nell'Antico Testamento, quando si manifestava, nella storia di Israele, nelle figure che lo hanno rappresentato. Ha fatto ogni cosa bene, anche se a volte noi non capiamo l'Antico Testamento, ma quando poi approfondiamo e arriviamo a scorgere la figura di Gesù, diciamo: ma è fatto benissimo questo esempio, sembra che proprio questa persona lontana negli anni abbia rappresentato e dipinto esattamente quello che Gesù avrebbe fatto, perché Gesù, quando fa le cose, le fa bene.
Amen.
Nei suoi interventi, nella sua incarnazione, nelle sue, scusate, apparizioni prima dell'incarnazione, quando l'angelo del Signore appariva, faceva le cose in modo perfetto, perché quell'angelo che appariva era proprio Gesù Cristo il Signore, e quando fa le cose le fa bene. Gesù è nato, ed è nato nel modo giusto, il modo in cui è nato. Gesù ha fatto le cose bene nell'essere figlio, ha rispettato i suoi genitori. Gesù è stato un buon figlio, l'ha fatto bene. È stato un buon figlio, soprattutto figlio di Dio, l'ha fatto bene. Infatti il Padre dal cielo più di una volta ha detto: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Gesù, Dio stava dicendo: Gesù, stai facendo proprio bene. Ha fatto bene come servo. Ha fatto bene essendo il Messia promesso, di cui si era stato profetizzato. Gesù ha fatto bene quando parlava e quando agiva. Nessuno ha potuto trovare un errore in quello che egli diceva o faceva. Gesù ha fatto bene nell'ora della tentazione, senza commettere peccato. Gesù ha fatto bene quando c'era da capire quello che c'era nel cuore degli uomini. Egli comprendeva perfettamente ciò che era in loro. Gesù ha fatto bene quando guariva. Gesù ha fatto bene quando liberava. Gesù ha fatto bene quando salvava. Gesù ha fatto bene ed è stato un esempio perfetto per noi da seguire. L'ha fatto bene. È una buona persona da imitare, Gesù. Gesù è stato bravo come maestro per i suoi discepoli. Ha fatto bene il maestro. Gesù ha fatto bene quando ha pronunciato le promesse, perché si stanno adempiendo. Egli ha fatto ogni cosa bene, e quando è stato il sacrificio per i nostri peccati, lo ha fatto bene, senza commettere peccato, è andato sulla croce come l'agnello senza macchia, lo ha fatto bene. Gesù lo ha fatto bene quando sulla croce ha scelto di rimanerci e non di scendere. Ha fatto bene quando nel giardino pregava: non la mia ma la tua volontà sia fatta. L'ha fatto bene, Gesù, l'ha fatto fino in fondo. Gesù ha fatto bene quando è risorto dai morti, l'ha fatto in un modo glorioso, proprio come aveva annunciato. Gesù ha operato bene quando ha battezzato nello Spirito Santo, proprio come aveva detto, e l'ha fatto in un modo straordinario. Leggi in Atti capitolo 2 e da lì in avanti. Gesù ha fatto bene quando ha fondato la Chiesa. Amen. Gesù ha fatto bene nell'edificare la Chiesa, di cui io e te abbiamo il privilegio e l'onore di fare parte. Ha fatto bene Gesù. Gesù ha fatto bene nell'operare attraverso i suoi discepoli, quando attraverso Pietro guariva, quando attraverso Paolo liberava, quando attraverso Filippo salvava, quando attraverso Stefano predicava. Gesù ha fatto bene anche attraverso i suoi discepoli che erano limitati, ma quando c'era lui di mezzo le cose venivano bene. Gesù ha fatto bene e farà bene il giorno in cui ritornerà. Nessuno potrà dirgli: che stai facendo, non è questo il momento, perché quando Gesù ritornerà sarà esattamente il momento giusto. Gesù ha fatto bene e farà bene nella vittoria contro il male, contro il regno delle tenebre, vincendo contro ogni principato e potestà, vincendo contro l'anticristo, vincendo contro il diavolo, contro la bestia, contro il falso profeta, tutte quelle figure malvagie di cui leggiamo nella Bibbia. Gesù le vincerà e vincerà in modo perfetto, perché quando Gesù fa una cosa la fa bene.
Alleluia.
Gesù ha fatto bene, sta facendo bene per l'eternità. Quando noi saremo lì, e lui ha detto: io vado a prepararvi un luogo. Non voglio infierire sui costruttori, perché sarebbe troppo facile, ma quanti difetti. Ma quando noi entreremo nella dimora che ha fatto Gesù per noi, non potremo far altro che dire: tutto questo è straordinario, è fatto proprio bene, perché l'ha fatto Gesù. E quando Gesù fa una cosa, la fa bene. Chi può convincere Gesù di peccato? Nessuno. Qualcuno può dire: Gesù, hai mancato il bersaglio. Questo vuol dire peccare. Quando hai detto quella cosa, quando hai fatto quella cosa, quando hai mancato il bersaglio, nessuno lo può convincere di peccato, neanche tu, che forse dici a te stesso: Signore, ma che stai facendo nella mia vita? Ricordati che quando Gesù fa una cosa, la fa bene. Se c'è qualcosa che non va nella tua vita, non l'ha fatta Gesù. Perché quando fa una cosa, la fa bene, lascia fare Gesù. Il nostro perfetto e unico Signore Salvatore, nessuno è come Cristo. Veniamo all'esperienza di cui abbiamo letto. C'è qui un uomo sordo e muto, che aveva perso nel tempo l'udito e quindi la capacità di parlare. Quest'uomo non è nato sordo, da quello che si riesce a comprendere da termini usati, ma progressivamente ha perso l'udito, e perdendo l'udito ha progressivamente perso la capacità di parlare. Cioè di usare la bocca, la lingua. Ora io parlerò di lui, ma voglio che sappiate, che sappia io stesso, che questa storia parla di ognuno di noi. La vita su questo mondo è una vita che ti porta a perdere la sensibilità spirituale progressivamente. Mi stai ascoltando? La vita in questo mondo di peccato ti porterà progressivamente a perdere la sensibilità spirituale per le cose del Signore. Smettendo di ascoltare, diventerai sordo alla parola di Dio. Ecco perché io mi preoccupo quando qualcuno ascolta durante le prediche, perché ho dentro di me la convinzione che se non ascolta la parola predicata, non ascolta neanche la parola letta e non desidera neanche leggerla. E io mi preoccupo quando la parola di Dio non viene ricevuta, perché si sta diventando sordi spiritualmente parlando. Come fai a saperlo? Basta ascoltare le parole che pronunciamo quando siamo alla presenza del Signore. Qualcuno ha perso la capacità di parlare. Qualcuno ha perso la capacità di lodare il Signore. Qualcuno ha perso la capacità di dire gloria a Dio, alleluia, non ce la fai più, perché hai perso la capacità di proferire parole. Sei stato troppo spesso nel mondo, ci hai condiviso troppo tempo, le cose di questa vita ti hanno reso un po' sordo alla parola di Dio e progressivamente hai cominciato a perdere anche la capacità di parlare. Sono legate, io, grazie a Dio, non ho questo difetto, ho altri difetti, ci vedo poco e tante altre cose, non sto qui a annoiarvi con le mie cose, ma ci sento ancora bene e da quello che potete sentire riesco anche a parlare ancora. Ma deve essere drammatico una persona che a un certo momento nella sua vita comincia a perdere l'udito e poi, quando l'udito è completamente andato, non riesce più a parlare. Ti isoli completamente e progressivamente dal mondo, ti è rimasta la vista per comunicare. Io prego che nessuno di noi qui stia perdendo l'udito spirituale, e prego che questo punto possa essere utile per qualcuno, per farti tornare la parola. Gesù c'è e non ti ha abbandonato. Il luogo dove si trova questo uomo è particolare, Gesù tornava da Tiro e andava verso il mar di Galilea, potete vedere nelle mappe che avete nella Bibbia, e per fare questo tragitto sceglie di passare dalla Decapoli, cioè le 10 città. Allunga un po' il tragitto, è come se Gesù avesse qualche appuntamento a cui non voleva mancare. Ed è interessante che da quei territori Gesù era stato cacciato. Quando aveva guarito quell'uomo indemoniato, gli avevano detto: Gesù, vattene via di qua, ci fai perdere soldi, hai fatto morire il branco di porci per salvare un uomo, ma che cosa è mai questa? Per cortesia, Gesù, via dal nostro territorio. E Gesù, cacciato da quel territorio, ci ritorna. Forse qualcuno qui ha cacciato Gesù dalla sua vita. Fuori, Signore, non mi interessano le tue cose, mi conviene tenermi i maiali, mi importano reddito, stare con te, ci vado a perdere. Sì, è vero che quell'uomo è stato guarito, è vero che quell'uomo è stato salvato, ma a me che mi interessa? Io preferisco avere un tornaconto terreno che stare con te. Fuori dalla mia vita. E Gesù invece torna. Quanto è grande il nostro Signore. Lui ci torna, anche se è stato cacciato, anche se tu metti Gesù alla porta, lui tornerà da te, tornerà a bussare, tornerà a visitare la tua vita attraverso delle persone, attraverso un culto come questo, attraverso una predica come questa. Gesù ritorna dove è stato cacciato perché ti ama, perché sa che tu hai bisogno. E lui ritorna. Che Signore compassionevole, non si arrende ai nostri rifiuti verso di lui. Tu lo rifiuti e lui è ancora lì che ti cerca. Tu lo metti fuori dalla tua vita e lui cerca in tutti i modi di ritornare, perché sa che tu hai bisogno di lui. Continua a cercarti per farci del bene. E così, infatti, eccolo Gesù nella Decapoli. E qualcuno, sapendo che Gesù è lì, gli conduce un sordo che parlava stento. Ma quelli lì come facevano a sapere di Gesù? Vi ricordate, i maiali finirono nel precipizio e andarono giù, ma l'indemoniato liberato voleva andare con Gesù. Dice: Signore, voglio andare con te. Gesù gli disse: no, torna a casa tua, vai dai tuoi parenti, vai dai tuoi amici e racconta le grandi cose che io ho fatto per te. Evidentemente quell'indemoniato che prima gridava nei sepolcri ha cominciato a gridare nelle città e a dire che Gesù l'aveva liberato, e la sua fama ha cominciato a spargersi al punto che quando Gesù ci ritorna le persone dicono: questo qui ha bisogno proprio di lui, è lo stesso che ha liberato l'indemoniato, potrà guarirlo. Prendono questo sordo muto e lo portano da Gesù. Gloria al nome del Signore. La nostra testimonianza è molto utile, fratelli, parliamo ancora di Gesù, facciamolo anche nei culti. Quando testimoniamo, testimoniamo, e quando testimoniamo, testimoniamo di quello che Gesù fa, perché in mezzo a noi ci può essere qualcuno che oggi crede di non aver bisogno, ma domani, quando sarà nella situazione del sordo muto, dirà: è lui quello di cui ho bisogno, ne ho sentito parlare. Parliamo di Gesù, non abbiamo vergogna di raccontare quello che lui ha fatto per noi. Qualunque sia il bisogno delle altre persone, portiamole da Gesù, conduciamole a Cristo, non rimaniamo indifferenti ai bisogni di chi ci sta attorno. Chissà questo sordo muto quanta indifferenza ha dovuto provare da parte degli altri, chissà quante le persone hanno preso si sono presi il gioco di lui, perché non si sentiva e perché non poteva parlare, era una facile preda di insulti. Chissà forse quanti guardandolo hanno avuto un po' di pietà sterile nei suoi confronti, quasi infastiditi perché qualcuno aveva bisogno e loro non potevano fare molto, e quindi c'è quella pietà sterile, non so se avete presente, no? Vedi qualcuno nel bisogno, ti senti addolorato ma vai oltre. Questi invece non andarono oltre, lo presero e lo condussero da Gesù e lo pregarono. Lo pregarono che egli gli imponesse le mani. Stiamo pregando per coloro che non sentono più la parola di Dio. Qualcuno ha appena pregato, la sorella credo, che il Signore possa ricondurre coloro che sono allontanati. Ecco, questa è intercessione. L'altra sorella ha pregato per i parenti, per coloro che sono lontani e non conoscono Cristo, sono persone che non ci sentono, ma noi stiamo pregando: Signore, ti prego, fa che possano avere un incontro con te. Queste persone intercedettero verso Gesù nei confronti del sottomondo, non pregarlo che gli imponesse le mani. Hai gettato la spugna, ti sei arreso, e guarda lì in che condizione è, non ci sente più la voglia di parlare. Mio figlio, mia figlia, non si sente più, io gli parlo, ma guarda in che condizione è, sembra quasi che non ascolta. E poi vedi, non dici mai niente, non sono dovuto spiritualmente parlare, e tu che hai fatto? Hai gettato la spugna. Continua a pregare, Gesù, ti prego, imponigli le mani. Questo ci chiesero, lo pregarono che gli imponesse le mani. Fratelli, non gettiamo la spugna, perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù non farà esattamente quello che tu chiedi e come lo chiedi tu, ma qualcosa farà, e quando lo farà bene. E così quest'uomo viene condotto da Gesù e non oppone resistenza. E poi è Gesù che lo conduce. Dice verso 33, egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Prima questo sordomuto viene preso e viene portato da Gesù. Una volta che sta da Gesù, Gesù lo prende e lo porta fuori dalla folla. Non oppone resistenza. Sa di avere bisogno e non oppone resistenza. Si lascia prima condurre dagli altri e poi si lascia condurre da Gesù. Non oppone resistenza. Se qualcuno che ti vuole bene ti sta dando dei consigli spirituali e ti sta spingendo verso Gesù, lasciati condurre. Figli di credenti, ma se i vostri genitori vi stanno spingendo verso Gesù, è per il vostro male o per il vostro bene? Non opponete resistenza, lasciatevi condurre a Gesù. Tu che forse hai un parente che è convertito e credente, che ti sta spingendo non verso una religione, ma ti sta spingendo verso Gesù, lasciati condurre, non opporre resistenza, perché tu hai bisogno. La soluzione non è il tuo parente, il tuo papà, la tua mamma, il tuo pastore o chi altro. La soluzione è Gesù, è per quello che noi ti spingiamo verso Gesù. Lasciati condurre. E poi, quando sei da Gesù, lascia che lui ti porta dove vuole. Gesù prese questo sordomuto e lo condusse fuori dalla folla. Perché? Gesù voleva separare quell'uomo dalla folla che forse lo aveva disprezzato. Quella folla che forse era rimasta impassibile nei suoi confronti. Quella folla che nel vederlo perdere progressivamente le sue facoltà non aveva fatto niente per lui. Fuori dalla folla che ti giudica per le tue mancanze o per le tue difficoltà. Guai a chi giudica coloro che sono affetti da qualche disabilità. Piuttosto prega il Signore e sii utile per lui. Se la tua vita può sopperire le sue mancanze, lasciati usare da Dio. Gesù lo porta fuori dal luogo dove lo consideravano un problema e lo conduce in un luogo dove lui è speciale. E l'attenzione di Cristo è solo per lui. Quando qualcuno ti porta a Gesù, non opporre resistenza. E quando Gesù sembra che ti sta isolando dalla folla, non opporre resistenza. Ti sta separando da chi non ti vuole bene, ti sta separando da chi ti distrae, ti sta separando da chi non ti considera nulla, perché lui ti considera tutto e ti porta in un luogo solitario dove ci sei soltanto tu e lui. Lasciati condurre da Gesù. No, io quella cosa non la voglio lasciare. No, io quella persona non mi voglio separare. No, questo non lo voglio. Lasciati condurre da Gesù, perché tu hai bisogno di lui. Fuori dalla folla per avere intimità con Cristo e non essere distratto. Abbiamo una bimba di 4 anni, ma io non ho dovuto badare a lei durante i culti, mai, tranne in qualche una o due occasioni. E quando mi è capitato, ho visto che è una grande distrazione dover pensare a me. Poi grazie a Dio abbiamo la scuola domenicale e da quando ho iniziato anche mia moglie può seguire qualche punto. E mi sorprende invece chi può essere attento a ciò che viene detto, chi può essere attento al canto, chi può essere attento nel partecipare a ciò che facciamo e invece si distrae. Se i figli non sono tuoi, ma cioè che se ne occupi i genitori. Se ciò che accade non necessita della tua attenzione, non distrarti. Se quello che Gesù sta facendo è meno importante di ciò che ti circonda, attenzione alla tua condizione spirituale. Gesù isolò quest'uomo da ciò che lo distraeva. È vero, non poteva sentire, non poteva vedere il movimento delle persone, questa folla che si agitava, che si muoveva, e Gesù le porta in disparte perché vuole fare qualcosa nella sua vita. Lasciati condurre da Gesù, lì dove sarete soltanto tu e lui. Se sei disponibile a seguire Gesù verso una comunione più personale con te, prima di vedere la tua condizione cambiare, devi cambiare la tua relazione con Gesù. Signore, voglio che tu intervieni nella mia vita, però stai in mezzo alla folla. Signore, voglio che tu faccia qualcosa dentro di me, però te ne stai in mezzo ai tuoi impegni. Signore, voglio che tu possa riaprire le mie orecchie per ascoltarti e la mia bocca per parlare, però te ne stai in mezzo negli affari tuoi e non sei disposto a prenderti qualche minuto per stare con Gesù. E come fa il Signore se non ha la tua attenzione? Quando tu sarai attento verso di Lui, la tua fiducia sarà verso di Lui e potrà manifestarsi un miracolo. Prima di vedere la tua condizione cambiare, devi cambiare la tua relazione con Cristo. Lasciati condurre da Gesù dove Lui vuole. Potete leggere al capitolo 8, Gesù fa la stessa cosa con un cieco. Siccome lui non ci vedeva, dice Gesù, lo prese per mano, il cieco, e lo condusse fuori dal villaggio. Una volta che era fuori dal villaggio, lo guarì. Il Signore vuole che tu stai con lui, perché tu sei speciale, non sei uno dei tanti. E poi, il tocco di Gesù. Quest'uomo non poteva ascoltare le parole di Cristo, e non gli poteva parlare, ma poteva vederlo. E Gesù si è inventato il linguaggio dei segni. Soltanto gli occhi funzionano e io ti farò vedere. Se quella cosa tu riesci a capire, io così ti parlerò. Gloria al nome del Signore, perché tu sei speciale per lui. Non ha lo stampino, è tratto allora, la procedura per essere salvati è questa, la procedura per essere guariti è questa, la procedura per essere battezzati è questa. Non ci sono procedure, ci sei tu e c'è Gesù, e tu sei speciale così come sei, e Gesù si adatta nel linguaggio, nella comunicazione. Infatti non gli parla, fa dei gesti che quell'uomo poteva comprendere, erano messaggi che lui capiva. Vide le dita di Gesù avvicinarsi alle sue orecchie ed entrare nelle sue orecchie. Una cosa un po' così. E poi ancora più forte, Gesù con la sua saliva la mise sulla lingua di quest'uomo. Gesù tocca, Gesù mostra, Gesù gli mostra un linguaggio che lui poteva ricevere. E Gesù fa le cose bene, e con te fa esattamente ciò che serve fare con te. Quelle orecchie chiuse dovevano essere aperte, e quella bocca doveva essere aperta, e la lingua doveva essere sciolta. Qualcosa di disdicevo, Gesù mette le dita nelle orecchie, chissà se erano pulite. E poi Gesù mette la sua saliva sulla lingua, qualcosa di un po' disdicevole. Io lo ringrazio il Signore, perché è venuto a mettere la sua vita nelle mie sporcizie. È venuto a mettere la sua mano nei miei peccati, lì dove io provavo vergogna, e mi ha dato qualcosa di suo, che ha messo sulla mia bocca, ha messo una lode nuova. Alleluia. E ho ricevuto da lui tutto ciò che ho. Il contatto di Cristo con la nostra condizione di peccato, di malattia e di sofferenza, è il nostro contatto con Cristo che ci salva, ci guarisce, ci battezza. Il metodo non è sempre uguale per tutti, ma per tutti risulta risolutivo. Quello che fa Gesù lo fa bene. Alcuni li ha guariti semplicemente parlando, altri mediante un tocco, altri come qui in modo particolare, altri vengono guariti in due momenti. Il cieco, prima cosa vedi? Vedo gli uomini come fossero alberi. E così Gesù rifà ancora una volta e poi dice: che vedi adesso? Adesso vedo ogni cosa perfettamente. Un altro c'è con Giovanni capitolo 9, vai a lavarti nella vasca di Siloe, ritorna, che vedi, ci vedo. Diversi metodi, ma funziona, perché quando lo fa Gesù, lo fa bene. Gli avevano chiesto: Gesù, imponigli le mani, ma Gesù aveva i suoi metodi, non poteva fare la stessa cosa per tutti. Quell'uomo aveva bisogno di un dito nell'orecchio, aveva bisogno di sentire che qualcosa l'aveva toccato affinché potesse essere sciolta la sua lingua. Il Signore sa tu di cosa hai bisogno, ha un metodo speciale proprio per te, un metodo diverso, ma funziona. Poi Gesù fa una cosa: alzando gli occhi al cielo sospirò. Immaginate la scena, immaginate quest'uomo che non sta sentendo niente, non riesce a parlare con Gesù per dirgli: ma che stai facendo? A un certo momento vede il suo dirimpettaio che alza gli occhi al cielo. Un messaggio facilmente comprensibile. Gesù cambia prospettiva. Prima guardava lui, poi rivolge lo sguardo al cielo. Io non so il sordo muto cosa ha fatto, immagino che abbia fatto così: ma che stai guardando? Ma che cosa vuole fare? Gesù cambia prospettiva. Dallo sguardo rivolto verso di lui guarda verso il cielo, cambia prospettiva, perché Gesù sapeva che ogni cosa buona viene dal cielo. E prima di guarirlo, il Signore guarda verso il cielo. Il tuo bisogno non avrà una soluzione terrena. È vero che ci sono mille modi, maniere in cui Gesù ha fatto le cose, ma Gesù alza gli occhi al cielo per dire: tu nel tuo bisogno devi imparare a guardare verso il cielo, cambia prospettiva. Ti sei guardato intorno, in mezzo alla folla, queste persone che ti hanno aiutato, ma adesso, se vuoi veramente guarire, devi guardare verso il cielo. E Gesù guarda verso il cielo, e l'ho fatto anche prima di moltiplicare i pani e i pesci, vi ricordate? Guardò verso il cielo, disse la predizione e poi li moltiplicò. E prima di dire a Lazzaro di risuscitare, Gesù guardò verso il cielo, perché è dal cielo che viene ogni cosa buona. Gesù si rivolge al Padre, ed è la stessa direzione che dobbiamo prendere noi. Dobbiamo rivolgerci al cielo per avere la risposta ed essere esauditi in ciò di cui abbiamo bisogno. Alzate gli occhi al cielo, sospiro. Per chi c'era venerdì abbiamo parlato tra le altre cose anche di sospiri. Questo termine sospiro è un sospiro di dolore. Gesù sospirò nel senso che gemette di dolore, di sofferenza. Gesù era mosso a compassione per la condizione di difficoltà di quell'uomo, lo era in generale per la condizione di peccato in cui versa questo mondo. Gesù è come se guardandolo potesse dire: quanto male ha fatto il peccato sulla terra, guarda quest'uomo in che condizioni è. Non perché lui fosse un peccatore, ma perché sappiamo che la morte e la malattia sono causate dall'esistenza del peccato. E Gesù sospirò di dolore guardando la condizione di quest'uomo. Gesù non è lontano dalla nostra sofferenza, anche se il peccato non l'ha mai toccato. Egli sa e comprende quanto è grave la sua conseguenza, perché sulla croce ha portato proprio i nostri peccati. Ci sono tanti versi che parlano di questo. Isaia 53: disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Egli infatti, per condurre i figli alla gloria, era giusto che colui che a causa del quale e per mezzo del quale sono tutte le cose rendesse perfetto, per via di sofferenze, l'autore della loro salvezza. Gesù non soltanto ha sofferto, ma comprende la mia e la tua sofferenza. Anche Cristo, dirà Pietro, ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Gesù sospira di sofferenza perché sente il dolore non solo di quell'uomo, ma di tutta l'umanità. Gesù sente la tua sofferenza a causa forse di malattie, di peccati, di dipendenze, chissà di cos'altro. E poi gli disse: Effata, che vuol dire apriti. Che senso ha parlare ad un sordo? Non ti può sentire. Gesù stava creando un udito dove un udito non c'era. Perché la parola di Dio crea. E io prego questa sera, la parola di Dio rivolta a te ti possa dire: apriti! E che il tuo cuore si possa aprire, che ti possa dire: apriti, e le tue orecchie possono tornare ad ascoltare la parola di Dio, che possa dire: apriti, e la tua bocca si possa aprire per glorificare il nome del Signore, chissà da quanto tempo non lo fai, che ti possa dire: apriti, torna a parlare di me in questo mondo, non soltanto come lo faccio io incoraggiandoti, ma quando è Dio a parlare, letteralmente la cosa esiste. Il centurione comprese questo e disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. La Bibbia dice che i cieli furono fatti dalla parola del Signore e tutto il loro esercito al soffio della sua bocca, poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Gesù fa le cose bene. E in quel momento c'era bisogno di un miracolo. E Gesù usò la sua parola creatrice: apriti. Il risultato? Gli si aprirono gli orecchi. E subito gli si sciolse la lingua. E parlava bene. Quell'incontro privato aveva prodotto un miracolo che solo Cristo poteva compiere. Non soltanto guarì quell'uomo, ma quell'uomo cominciò a parlare di Gesù insieme a tutti quelli che erano lì con lui. La fama di Gesù cominciò a moltiplicarsi, ci fu stupore, proclamazione di lode, e stavolta anche lui, che non riusciva più a parlare, anche lui adesso glorificava il nome del Signore. C'è qualche sordo muto in mezzo a noi dal punto di vista spirituale? Hai perso la capacità di ascoltare? Hai perso la facoltà di parlare? Io prego che stasera non la mia parola, ma la parola di Cristo possa dire a te: apriti, apriti. Voglio concludere con qualche considerazione. La prima è che Dio vuole guarire. Sto parlando di malattie fisiche. La scrittura ci afferma che Dio può e vuole guarire, e Gesù ce l'ha mostrato anche in questo caso. La guarigione non avviene però casualmente o in qualche modo, avviene secondo il metodo speciale che Cristo ha disposto per te. Devi lasciarti condurre dagli altri che ti portano a Gesù e poi da Gesù stesso che ti porterà nel luogo della guarigione. Perché lui fa ogni cosa bene. Ma poi voglio dirti che il Signore fa le cose bene anche quando non guarisce. Ben fatto, Signore, anche se non mi hai guarito. Riesci a dire una frase del genere? Ben fatto, Signore. Ero convinto che la migliore cosa per me fosse la guarigione. Ma ben fatto, anche se non mi hai guarito. Le parole di Paolo: ho pregato 3 volte al Signore, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E io molto più mi glorierò delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Paolo stava dicendo: ben fatto, Signore, tu fai sempre le cose bene, anche quando non guarisci. Il fatto che il Signore non abbia guarito in qualche occasione però non ci dà il diritto o la pigrizia di non chiedere. Paolo chiese 3 volte. Bisogna sempre intercedere, sempre pregare, ne vale sempre la pena, perché alla fine potremmo dire: ben fatto, Signore, non mi hai guarito, ma guarda cosa mi hai dato. Hai arricchito la mia vita, il mio cuore, mi sento vivo, mi sento vero, mi sento in comunione con te che sei il creatore. I 4 giorni non vengono risparmiati dalla fornace, Ma Gesù anche lì fece la cosa per bene. Era con loro in mezzo alla fornace. Daniele non fu risparmiato dalla fossa del leone. E il re era in ansia, come per dire: Dio, ma che hai fatto stavolta? Ti sei dimenticato di Daniele? E poi che lo su, l'apertura di quella fossa, Daniele ha potuto il tuo Dio liberarti. Perdonate la realtà. Ha fatto bene il Signore, io sono qui, ma lui mi ha liberato a modo suo, ben fatto Signore. E quel re dichiarò che bisognava glorificare soltanto il nome di Dio di Israele. Ben fatto Signore. Giuseppe non venne risparmiato dal tradimento dei fratelli, non venne risparmiato dalla fossa dove lo buttarono i fratelli, non venne risparmiato dalla prigione, ma alla fine della storia di Giuseppe sapete cosa possiamo dire? Ben fatto Signore, hai fatto proprio bene. Perché quando le cose le fai tu,
bene.
L'ultima considerazione, poi per dire quella che ho già accennato: se tu sei chiuso a causa del peccato oggi, questa parola ti raggiunge e io prego che lo Spirito Santo possa pronunciare la sua parola e dire: apriti, apriti, torna ad ascoltare la mia voce. Torna a parlare di me, torna a lodarmi, torna a glorificarmi, torna a testimoniare. Le persone si chiudono a causa del peccato e smettono di avere la facoltà di udire la parola di Dio. Ascoltate, noi pecchiamo perché non ascoltiamo la parola di Cristo. E peccare ci porta a non voler ascoltare la parola di Cristo. Riuscite a vedere il circolo? Pecchiamo perché non ascoltiamo la parola di Cristo. Peccare ti porta a non voler ascoltare la parola di Cristo e ricominci, 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 ma sempre più in basso. Signore, ti prego, interrompi questo circolo vizioso oggi. Pronuncia la tua parola, apriti, apri le mie orecchie, Signore, perché voglio ascoltare. Zaccaria dice: essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle, si tapparono gli orecchi per non udire, reso il loro cuore duro come il diamante per non ascoltare la legge, le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva loro per mezzo del suo spirito, per mezzo dei profeti del passato. Perciò ci fu grande indignazione da parte del Signore degli eserciti. Guarda questo popolo e di: voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono divenuti duri d'orecchie, hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi, non odono con gli orecchi, non comprendono con il cuore, non si convertono e non li guariscono. Quando non ascolti non credi, quando non credi non vedi nulla di Dio fra la tua vita, e quando non vedi nulla di Dio nella tua vita rimane nel peccato e è sempre più in basso. Guardate quanto è importante sapere ascoltare quando Dio parla. Aveva capito bene il giovane Samuele. Aveva davanti a lui un sacerdote anziano, grasso, che viziava i suoi figli, non li riprendeva nonostante disonoravano il Signore. Quel sacerdote non ascoltava più. E Samuele aveva capito bene che la cosa più importante era avere un orecchio attento alla parola del Signore. Signore, parli, perché il tuo servo ascolta. Vieni, chiudi i nostri occhi.